Ah, le melodie di Panama, per farci viaggiare almeno con la fantasia in luoghi esotici. Sole, mare, spiagge incontaminate, non lo so, non ci sono mai stato. Però sembrerebbe una serie di benefit per i super ricchi e le corporation veramente da non sottovalutare.
Nel fine settimana, chiaramente i giornalisti coinvolti ci lavoravano da molti mesi, è esploso il caso Panama Papers, anche ribattezzato Dossier Panama in Italia. 11 milioni di documenti trafugati dallo studio legale panamense Mossack Fonseca, fatti arrivare nelle mani dei giornalisti. Si tratta di 2,6 terabit di dati che puntano il dito contro personalità famose, super ricchi e corporation che sono state accusate di utilizzare il paradiso fiscale per evitare di pagare le tasse.
E noi questa mattina ne parliamo con due ospiti per capire cosa sappiamo, come funzionavano le operazioni a Panama e quali saranno gli scenari futuri. Abbiamo in linea con noi in diretta dall'Italia l'ex direttore dell'ANSA Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno Giampiero, in linea dovremo avere anche il professore di economia della Griffith University, Fabrizio Carmignani. Fabrizio, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E naturalmente la possibilità per voi da casa o in macchina, con auricolare naturalmente, di intervenire al 1300 799 626. Potete anche mandarci un sms allo 0429 996 263. Questa mattina fino alle 9 ore della costa est, ancora per 25 minuti, parleremo dei Panama Papers. Vi diamo subito uno spunto.
Change, real change, comes about whether it is fighting racism, worker exploitation, sexism, homophobia. Real change comes about when people stand up and they look around them and they say, you know what? The status quo is not working. We can do better.
Questo è Bernie Sanders, che è in corsa nelle nomination repubblicane per la Casa Bianca. Il vero cambiamento avviene quando la gente si interroga sullo status quo e giunge alla conclusione: possiamo fare meglio di così. Allora, i Panama Papers potrebbero essere il grimaldello per scardinare lo status quo. 1300 799 626 per dircelo questa mattina.
Ma prima di ascoltare le vostre voci e le voci dei nostri due ospiti, ricordiamo, sono in diretta con noi l'ex direttore dell'ANSA Giampiero Gramaglia e il professore di economia della Griffith University Fabrizio Carmignani. Ascoltiamo i dettagli dei Panama Papers nel servizio a cura di Maria Grazia Gismondi.
Non pagare le tasse. Questo è l'obiettivo di chi si rivolgeva allo studio legale Mossack Fonseca di Panama, che raccoglieva capitali da 200 paesi del mondo, 200.000 società, decine di migliaia di persone, tra cui uomini di spettacolo e narcotrafficanti, imprenditori e politici a centinaia, e tra questi 12 capi di Stato e di governo del passato e del presente. Tra i nomi illustri nella lista della ditta Mossack Fonseca, uomini vicini al presidente russo Vladimir Putin, familiari del leader cinese Xi Jinping, dell'ucraino Poroshenko, dei premier di Pakistan ed Islanda. Anzi, quella del premier islandese è stata la prima testa a cadere nello scandalo Panama Papers. Gunnlaugsson ha infatti offerto le sue dimissioni e accusato di aver usato una società offshore per nascondere ricchezze milionarie. E in Gran Bretagna si aggrava intanto la posizione di David Cameron. Mentre l'opposizione laburista pretende un'inchiesta indipendente sui nomi britannici che compaiono nella famigerata lista, sono affiorati nuovi dettagli sullo schema attraverso il quale il padre di Cameron, Ian, avrebbe nascosto per decenni al fisco britannico le sue fortune di broker della finanza. E fra i nomi italiani figura quello di Luca Cordero di Montezemolo, ed è spuntato proprio l'altro ieri anche quello del neo presidente della FIFA, Gianni Infantino, che quando era capo del servizio legale della UEFA avrebbe avuto un ruolo in accordi relativi ai diritti televisivi affidati a società offshore nell'ambito di quella che i media bollarono come la Coppa del Mondo della corruzione. ed ora l'ufficio delle imposte australiano sta indagando su circa 800 australiani che si servivano della Mossack Fonseca. Sarebbero già stati individuati 120 nomi che usavano una succursale della ditta legale situata ad Hong Kong.
Questo servizio che abbiamo ascoltato è stato realizzato per noi da Maria Grazia Gismondi. Allora iniziamo con il primo dei nostri ospiti, il professore di economia della Griffith University, Fabrizio Carmignani. Fabrizio, al centro del caso lo studio legale di Panama Mossack Fonseca. Sarebbe stato possibile fare scoppiare uno scandalo simile senza una o più talpe interne che hanno appunto lavorato per rendere possibile questa enorme fuga di notizie?
Probabilmente no. Lo studio, a quanto sembra, è uno dei quattro grandi studi legali a Panama. Ce ne sono molti di più, ma diciamo ce ne sono quattro che sono un po' i più importanti, quelli che hanno più clienti. E quindi è evidente che l'accesso interno a questi documenti ha permesso di avere notizie che altrimenti sarebbe stato molto difficile ottenere. In un certo senso lo schema generale si conosceva già, anche perché l'idea di creare società all'estero non è in sé illegale, è una pratica che si svolge anche in termini legali per diverse ragioni. È ovvio che l'ammontare di file, il numero delle persone coinvolte, la quantità di denaro che è coinvolta è sicuramente sorprendente. Queste sono evidentemente notizie che ci vorrà molto tempo, informazioni, scusatemi, che ci vorrà molto tempo per analizzare, anche per capire esattamente dove stanno le responsabilità legali, perché come ho appena detto non è necessariamente illegale costituire una società all'estero. Quindi i governi di diversi paesi, dei cittadini coinvolti, avranno un grosso lavoro adesso di ricerca da fare per cercare di appurare responsabilità individuali di persone fisiche o giuridiche.
Ecco, Fabrizio, ci dicevi appunto che il materiale è enorme. Infatti i dati sono incredibili, sono 2,6 terabyte di materiale, di documenti. Per dare un esempio, il Cablegate di Wikileaks era 1,7 giga, gli offshore leaks 260 giga, quelli del Lussemburgo 4 giga, insomma siamo veramente a una scala totalmente diversa. E infatti la mole di documenti è tale che con i metodi tradizionali non si sarebbe potute sostanzialmente fare nulla. Giampiero, io volevo coinvolgerti, Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'ANSA. Si è in effetti fatto un vero e proprio lavoro di squadra prima di uscire dallo scoperto, un lavoro che è durato un anno. Sono 400 giornalisti di 80 paesi diversi che hanno collaborato con la Süddeutsche Zeitung e il ICIJ, l'International Consortium of Investigative Journalism. Com'è nato il tutto, Giampiero?
In Italia, lo dico per inciso, è il gruppo L'Espresso che ha partecipato a questo lavoro. È nato ed è tuttora in corso, è nato da una iniziale fuga di documenti che sono pervenuti a giornalisti che hanno poi creato un consorzio, perché di fronte alla quantità di informazioni non si poteva pensare di affrontarlo su basi individuali o di una singola testata o di un solo gruppo, ed è un lavoro che promette di durare nel tempo, nel senso che sappiamo che solo una parte dei documenti o dei nomi sono già emersi e quindi possiamo aspettarci ulteriori rivelazioni, magari non di questa portata, perché mi immagino che i nomi più importanti siano stati serviti per primi all'opinione pubblica, ancora nel prossimo periodo. Poi all'informazione giornalistica sta subentrando, come avete già detto, l'informazione dei servizi fiscali dei diversi stati, e magari se emergeranno delle responsabilità, dei comportamenti illeciti, anche delle magistrature che, almeno per quanto riguarda l'Italia, si stanno già occupando del caso, sono state aperte delle inchieste, la prima a Torino. Il problema vero, non il problema vero, uno dei problemi è di fronte alla marea di informazioni, di fronte all'impressione che queste informazioni suscitano per la rilevanza delle personalità coinvolte e per l'ampiezza dei dati, e però accertare laddove vi siano comportamenti illeciti e laddove vi siano semplicemente sfruttamento delle opportunità che ciascuno di noi può pensare giuste o non giuste, le attuali norme lasciano per sottrarre capitali all'attenzione del fisco nazionale o semplicemente per investire capitali una volta che sono stati soddisfatti gli obblighi nazionali.
Insomma, il confine tra elusione ed evasione. Abbiamo citato prima David Cameron, ascoltiamo le sue parole, appunto è stato in un certo senso costretto a spiegare che cosa è successo.
I own no shares. I have a salary as Prime Minister and I have some savings which I get some interest from and I have a house which we used to live in which we now let out while we're living in Downing Street and that's all I have. I have no shares, no offshore trusts, no offshore funds, nothing like that. And so that I think is a very clear description.
Ecco, questo era Cameron che si spiegava, niente azioni, niente trust offshore, insomma niente di niente. Però il nome del padre di Cameron è uno di quelli che sono usciti da questi leaks. Fabrizio, sarà possibile distinguere chi ha utilizzato lo studio in maniera legale e chi no, come diceva Giampiero prima?
In linea di principio sì, dovrebbe essere possibile, poi bisognerebbe sapere esattamente che cosa contengono i dati e le informazioni che sono stati rivelati. È ovvio che spesso potremmo trovarci di fronte a situazioni dove la linea di demarcazione fra ciò che è legale e ciò che non lo è sottile. C'è ovviamente un grave problema, soprattutto per i politici o i rappresentanti eletti che sono coinvolti in questo scandalo, in questa situazione. E il problema è che potrebbero non aver commesso niente di formalmente illegale, ma c'è una questione etica da porsi. Quindi sarà un'analisi che andrà avanti nel tempo, perché evidentemente dobbiamo prima di tutto capire esattamente chi ha fatto che cosa. Prendi il caso di Cameron. Cameron può dire lui direttamente non ha fatto niente, però se la sua famiglia è coinvolta, beh, allora ci poniamo una questione di opportunità, di etica. E comunque è ovvio che in linea di principio il primo lavoro da fare è proprio quello di accertare responsabilità legali.
Non facilissimo, allora. Noi adesso prendiamo una piccola pausa e ritorniamo tra pochissimo con i nostri ospiti ancora per un quarto d'ora per analizzare questi Panama Papers.
What makes Scandinavia one of the happiest regions on earth? How do they create such iconic dishes and flavors? And what's the inspiration behind a global food movement? It's all food for thought. Join me, Adam Liao, as I venture into the heart of the new Nordic food revolution. Destination Flavor Scandinavia. Thursday, 7:30 on SBS.
This week, the publication of the Panama Papers drives home what more and more people feel. Quite simply, it's this. There's one rule for the rich and one rule for everybody else. And it's therefore high time that we got tough on tax havens.
Queste le parole del leader dell'opposizione britannica Jeremy Corbyn. Insomma, ci sono regole per i ricchi e regole per tutti gli altri, ha detto Corbyn. Noi ne stiamo parlando questa mattina, le linee sono aperte al 1300 799 626, quindi potete chiamare per intervenire al nostro dibattito. In linea con noi Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'ANSA, e Fabrizio Carmignani, professore di economia della Griffith University. Giampiero, sembra che gli Stati Uniti non siano coinvolti e qualcuno dice che la storia è piuttosto sospetta, visto che molti dei finanziatori dell'International Consortium of Investigative Journalism siano proprio americani. Che cosa ne pensi?
Ma innanzitutto torno un attimo indietro per commentare le parole di Corbyn, che richiamano anche quelle di Bernie Sanders, aspirante alla nomination democratica per la Casa Bianca, che avete fatto ascoltare, che gli ascoltatori hanno sentito all'inizio della trasmissione. Non credo che sia vero che ci sono regole per i ricchi e regole per i poveri. Ci sono regole che noi abbiamo accettato o che comunque condividiamo di cui i ricchi hanno la possibilità di profittare e i poveri no. Non è che le regole siano diverse, è semplicemente che chi ha capitale e possibilità magari di pagare bravi consulenti può poi utilizzare magari legalmente delle come dire, vie per guadagnare ancora di più dai soldi che già ha. Ora è una situazione che...
Ma non è di fatto lo stesso, Giampiero?
Non proprio, perché non esistono due universi di regole diversi. Esiste un universo di regole che in qualche modo tutti noi abbiamo accettato, poveri e ricchi, perché così abbiamo costruito le nostre società, magari i poveri sperando di poterne godere diventando ricchi, questo è uno dei, come dire, dei contenuti del sogno americano, e poi alla fine ci si trova con chi è ricco che ne può profittare di più, ma ripeto, nell'ambito per il momento, poi se le regole sono state violate, peggio ancora, ma se le regole non sono state violate, non dovremmo accettare queste regole, non dovremmo creare i presupposti perché situazioni di questo genere si determinino.
Ma allora ritorniamo allo spunto che abbiamo fatto ascoltare prima di Bernie Sanders, proprio, che diceva qui non bisogna cambiare le regole, bisogna proprio cambiare lo status quo. Secondo te questo potrebbe essere la possibilità, questo scandalo di Panama Papers?
Ma la frase di Bernie Sanders è una frase che magari nel momento dell'indignazione molti di noi sottoscrivono, ma quante possibilità ha Bernie Sanders di diventare presidente degli Stati Uniti? Forse direi meno di Donald Trump, e tutti e due ne hanno pochissime rispetto a Hillary Clinton, nella quale abbiamo fiducia che saprà gestire la più grande potenza del mondo in modo responsabile, ma sappiamo benissimo che non toccherà queste regole. Quindi siamo noi stessi protagonisti di una contraddizione. Dopodiché gli Stati Uniti non sono stati toccati per il momento. Il presidente Obama è intervenuto, ha condannato l'evasione fiscale come uno dei mali da combattere, e se c'è evasione fiscale è la cosa più probabile da pensare dietro questo scandalo, si è ripromesso di contrastarla, ma anche lì l'evasione fiscale, parlo dall'Italia, parlo da italiano nella circostanza, è una delle cose il cui contrasto in Italia è meno apprezzato, perché, come dire, non c'è una percezione sociale di comportamento riprovevole se uno evade le tasse, c'è persino nella storia recente italiana l'elogio dell'evasione delle tasse fatto da un primo ministro. Quindi, insomma, abbiamo noi delle contraddizioni, società occidentali, che dobbiamo affrontare, magari questa vicenda ci aiuta ad affrontarla.
Allora, Fabrizio, ci sono arrivati un paio di messaggi che sono molto cichi, per cui attento alle ramificazioni legali. Ci scrive Paola, ci dice: cosa pensano gli ospiti degli investimenti di Malcolm Turnbull nelle Cayman Islands? Allora, in realtà gli australiani in questo momento... questo Panama Papers, le personalità australiane non sarebbero state coinvolte, non ci sono, perlomeno non sono usciti dei nomi di, come il caso del primo ministro islandese, di politici coinvolti.
No, a quanto sappiamo non ci sono quantomeno politici o rappresentanti eletti australiani coinvolti. Prima di rispondere direttamente al quesito, volevo riagganciarmi un attimo al discorso delle regole, perché in effetti è vero, le regole ci sono e sono le stesse regole per tutti. C'è stato negli anni recenti un dibattito all'interno del gruppo del G20, anche quando sono stati ospiti qui a Brisbane, sulla possibilità di rivedere il sistema di regole internazionali proprio per ridurre il peso, ridurre l'importanza dei cosiddetti paradisi fiscali. Ciò detto, vorrei anche far notare che da un punto di vista strettamente, diciamo così, economico, è inevitabile avere delle regole che permettano a persone fisiche o giuridiche di costituire società all'estero, perché questo fa parte, diciamo, del meccanismo dell'economia di oggi, della globalizzazione. Sarebbe un grave danno alla possibilità di sviluppare le transazioni internazionali se completamente abolissimo la possibilità di creare società all'estero.
Quindi sottolineiamo perfettamente legale, poi bisogna vedere in questi investimenti cosa non lo è e cosa lo è.
Il problema è ovviamente quando queste leggi, queste norme vengono utilizzate o per evadere le tasse oppure per nascondere capitali che provengono da attività illecite o che vanno a finanziare attività illecite. Però impedire del tutto o diciamo farsi trascinare dal momento e quindi stabilire delle norme che impediscono del tutto la formazione di società all'estero in generale sarebbe secondo me antistorico e sicuramente nocivo. Quindi il discorso è effettivamente sul come evitare gli abusi.
Allora, tra l'altro, c'è arrivato un altro messaggio di Gian Piero è il nostro ospite, Gianluca, scusate, che ci dice: sono stupito dello stupore della gente, questa cosa si è sempre saputa, basti pensare a tutte le banche italiane che hanno una o più società offshore alle Cayman o in altri paradisi fiscali. Tra l'altro si chiede se c'è di mezzo anche la banca Etruria, e Renzi ci chiede se sia vero in questo momento, che da voi ci sono delle conferme su un...
quello che ne so io. E la mia è una risposta molto parziale, non ci sono in Italia notizie di coinvolgimenti espliciti della banca Etruria o delle banche di cui si discute in questo momento, le quattro banche al centro delle maggiori polemiche in Italia, né ci sono notizie certe di coinvolgimenti di personalità di governo in questa vicenda. Però la domanda di Gianluca e anche il commento lo sapevamo tutti, in realtà ci colpisce molto il fatto dei soldi a Panama, ci colpisce molto il fatto dei soldi alle isole Cayman, che sono un altro paradiso fiscale molto frequentato e molto citato, ma noi italiani, lo dico senza averne mai avuto alcun coinvolgimento diretto, ma l'abitudine di portare i soldi in Svizzera ce l'abbiamo avuti per generazioni e ci è quasi sempre sembrata una cosa, ripeto, non socialmente riprovevole e comunque non tale che chi lo faceva veniva additato al pubblico ludibrio, spesso era citato, hai visto, quello lo ha fatto, magari perché ha tanti soldi e io se li avessi lo farei. Quindi insomma c'è anche un problema di sensibilità sociale che si risveglia adesso perché sono tanti, sono potenti, sono nomi noti, c'è Platini, va bene, ma se
è la scala, quindi
Platini,
è la scala del fenomeno. Tra l'altro Giampiero, c'è arrivato un altro messaggio che è proprio indirizzato a te e dice: ma Giampiero, con dei punti esclamativi, chi le ha fatte le regole? Parlamentari che prendono donazioni da ricchi e grandi corporazioni, quindi sì, ci sono regole per ricchi e altre per il resto delle persone. E diciamo che il tuo discorso è molto chiaro.
Il lettore, ma chi li ha eletti quei parlamentari? Vero, giusto, ma quei parlamentari chi li ha eletti? Mica sono lì perché ce li ha messi Gesù Bambino, sono lì perché sono stati eletti da noi.
Scusate,
sommato,
ma dobbiamo più concludere perché purtroppo abbiamo soltanto 4 minuti e dobbiamo fare il punto della situazione.
Una domanda velocissima per Fabrizio. Prima Giampiero citava la Svizzera, tutti questi nomi sono usciti a Panama. Ha una legislazione particolare, nel senso c'è paradiso fiscale e paradiso fiscale?
Panama ha sicuramente una legislazione particolare. Se guardiamo la lista però dei paradisi fiscali più popolari, nei primi 10 troviamo anche paesi come Hong Kong, gli UK, quindi il Regno Unito, e il Nevada, quindi il singolo stato negli Stati Uniti. Quindi i paradisi fiscali non sono solamente le isolette caraibiche, ma ce ne sono anche, diciamo, in quella che noi chiameremmo l'Europa o Nord America. È una questione di legislazione, sicuramente una questione di legislazione e dell'abilità di trovare i buchi o comunque le opportunità che questa legislazione offre.
Allora, una domanda per concludere a tutte e due. Giampiero, pessimismo cosmico su tutti i fronti da parte tua? Le regole le abbiamo fatte noi, le abbiamo elette noi, ce li teniamo?
Beh, però magari possiamo anche migliorare. magari diventiamo tutti Bernie Sanders e costruiamo una società eticamente più giusta dal punto di vista almeno della gestione del denaro. Chi lo sa, non è detto che, non è escluso che succeda.
Ma comunque non vedi un futuro in questa indagine?
Non vedo che questa indagine cambi le cose, passerà l'indignazione e resterà l'invidia per quelli che hanno tanti soldi e li possono portare a Panama, mentre io non ce li ho e quindi non li porto.
Fabrizio, invece secondo te possiamo uscire da questo ciclo o dobbiamo rassegnarci? Otterrà qualche risultato questo caso Panama Papers?
Io do una ottica leggermente più ottimista. Io spero che questo caso porti all'accertamento delle responsabilità legali. Per quanto riguarda il problema più generale delle regole, la consapevolezza di dover mettere mano al sistema internazionale di regole sui paradisi fiscali e sulle transazioni finanziarie c'è già, come ricordavo prima. Il lavoro si sta facendo e io spero che il lavoro possa continuare, eventualmente sostenuto anche da quanto stiamo vedendo in queste ore. Quindi io sì, vedo una via di uscita, comunque una via di miglioramento della situazione.
Allora, un segnale leggermente positivo quello di Fabrizio Carmignani. Noi siamo arrivati al nostro ultimo minuto per questa prima ora di programma. Ringraziamo gli ospiti, abbiamo potuto continuare a parlare ancora per varie ore, visto che i temi sono molti e siamo appena all'inizio di questo caso Panama Papers. Grazie Fabrizio Carmignani per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
E ringraziamo anche l'ex direttore dell'ANSA, giornalista Giampiero Gramaglia. Ti lasciamo andare a dormire.
Grazie a voi e una buona giornata per voi.
Grazie Giampiero, tanti ringraziamenti anche per essere stato alzato con noi fino a l'una di notte in Italia. Grazie a tutti a quelli che sono intervenuti. Noi vi ricordiamo che c'è un'altra ora di trasmissione dopo di noi. Linea adesso a Domenico Gentile con il giornale radio e ritorniamo tra poco.
A tra poco, ciao.